redijo.it e la storia continua. Il canto della sirena. Esseri per metà donne e per metà animali, le sirene accompagnano l'uomo fin dall'antichità, ammaliandole nella loro incarnazione di femminilità, inganno e profezia. Caratteristiche che saranno oggetto di dura condanna da parte dei pensatori cristiani. In principio furono sei le vergini d'oro dal corpo di uccello appollaiate sul frontone del tempio delfico di Apollo, le cui mura, come canta Pindaro, erano rami intrecciati dall'oro rivestiti di cera d'api e di piume. Gli uomini le chiamarono Cheledones, le rondini incantatrici. La magia della loro voce faceva smarrire i viandanti, rapendoli con un incanto senza tempo. Omero, nell'inno a Hermes, le descrive come sorelle dalle rapide ali, con il volto bianco come la farina. Si nutrivano con il miele dei favi, avevano il dono della profezia. Macellavano la verità nel brusio ronzante delle loro mille voci, creando turbamento, disorientamento della meta, come fanno le api quando volano in sciame. Sheirin, in greco, significa brusio, canto sommerso, mormorio di acque sorgive. Una musica incessante, rituale, che porta allo stordimento, all'estasi mistica, al dissolvimento panico. Simile suono viene prodotto dalla Inx, la rotellina piumana agitata dal vento dalle donne innamorate per catturare l'anima dei loro amanti. Ibridi di fascino. E questa è l'origine delle sirene. Mancano ancora il mare, i lunghi capelli biondi, lo specchio e il pettine. Manca addirittura la coda di pesce. Ma tutti gli altri elementi che ne contraddistingueranno nei secoli il ruolo mitico e fantastico sono già presenti. La femminilità, l'incanto e la profezia. Ma anche l'ambiguità, la polivalenza, l'inganno. E soprattutto il carattere mostruoso di essere per metà donna e per metà animale. Sono le figlie del fiume Acheloo, oscuro dio con un corno a forma di luna, scaturigine di tutte le acque correnti. Secondo gli antichi, il suo corso segnava l'incerto confine tra l'umano e il fantastico, tra le terre soggette alla civiltà e quelle denominate dalla più ferina barbarie, e al di là si aprivano le regioni in cui i selvaggi cureti si abbandonavano alle danze in armi dal sapore orgiastico, simile a quelle non meno forsennate dei sileni, dei satiri o delle baccanti. Tale paternità rende le sirene portatrice di una marcata ambiguità, perfettamente espressa dal loro netto bimorfismo. Donne e al contempo uccelli, come le arpie, le chere o le strigi, verranno associate fin dall'inizio all'idea stessa del limite, del confine, del passaggio, sia nel suo significato fisico che in quello allegorico, iniziatico e rituale. Per questo i cammini impervi, i percorsi difficili, le gole, gli stretti, le insinuature venivano votati nell'antichità al demone della sirena, che per la sua doppia natura, che ne agevola l'attraversamento, e inesorabilmente decretato il fallimento e la morte del viandante che ne avesse tentato l'impresa. Un potente talismano. Lo stesso valeva per i riti che in qualche modo contemplavano una transizione, una metamorfosi radicale come quelli preposti alla nascita o al passaggio dall'adolescenza alla maturità, dalla verginità al concepimento, dalla vita alla morte. Così, nei corredi funerari, lampade, gemme, piastrelle, affreschi, urne e sarcofaghi portavano impresso il segno della sirena, potente talismano in grado di accompagnare l'anima del defunto verso l'ultimo e il più pericoloso di tutti gli attraversamenti, quello delle acque avernali. La versione che Omero ci lascia nei versi dell'Odissea, fonte principale, assieme alle argonautiche di Apollonio Rodio, di tanta iconografia e letteratura successive alle sirene, altro non è che una progressiva e rituale discesa di Ulisse nel regno dei morti. Ne sono vivida e orrida testimonianza le ossa biancheggianti dei marinai disseminati sulle rocce, intrapresa dall'eroe già nel capitolo precedente sotto l'egida di Circe, un'altra pericolosa incantatrice capace di metamorfosi, e dall'indovino Tiresia, anch'egli doppio, difforme, ambiguo e sfuggente. È indizio interessante nel mondo dei morti anche l'improvvisa calma di vento, la bonaccia crudele che ingoia nella sospensione assoluta i marinai con le loro navi, trascinandoli in un gorgo in cui lo spazio e il tempo si annullano senza via d'uscita. Subito dopo il vento cessò, successe una calma senza una bava di vento, un dio assopiva le onde. E in questa irreale sospensione la dolcezza di un canto fa scordare agli uomini la meta e l'origine del loro pellegrinare, e soffocati da tanta letifera grazia si dimenticano di mangiare e di bere, trasformandosi in spettri, in anime perdute. Un dio multiforme, un demone con il volto di donna e il corpo di uccello, esercita il suo potere sull'elemento dell'aria e li cattura per sempre. www.redigio.it e la storia continua.